Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Eccoci qua, siamo in una nuova puntata di Sotto Sopra, famosissimo ormai podcast che potete trovare ovunque, potete trovare online su Spotify, su Apple Music, Apple Podcast, Apple di tutto quello che è, su ovunque, voi cercateci e ci trovate. E una volta che ci avete trovati, che cosa fate? Ascoltate tutte le puntate, compreso questa che stiamo registrando in direttissima o quasi. Diamo subito il benvenuto a Gianluca.
Ciao Michela, ci trovate anche nelle bustine panini delle figurine, se volete, ovviamente.
Giusto, me l'ero dimenticato. E ciao Luca.
Ciao, ci trovate anche nel fustino del Tide.
Il Tide! Questo mi fa capire l'età media di questo podcast, il Tide. Vabbè, lasciamo stare. Forse avete già sentito una risata del nostro bellissimo e famosissimo, e io ho tutte le farfalline nello stomaco, ospite di oggi, voi non potete capire. E ve lo presento, è della bilancia come me, è già questo, e comunque piemontese come me, anche se in parte anch'io sono in parte, è già questo, va benissimo. È stata scoperta da Erminio Macario, che ho avuto il piacere anche di vedere più volte, lui, se non sbaglio, ha condiviso il palco e non solo, film e quant'altro, per cui diamo un grandissimo benvenuto a Margherita Fumero.
Salve, buonasera a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, cioè, lo so.
Buon salve, come si suol dire, buon salve. Oh, Margherita, guarda, cominciamo.
Sono già emozionata perché vedo un grande quadernetto con tutte le domande e non mi vuole dire niente, quindi sono molto preoccupata. Se sentite poi dei silenzi è perché sono andata in tilt.
No, ma lo usa solo.
Spaventate, non sono svenuta e quando vado in tilt non parlo.
No, ma è solo un modo per praticamente vuole mettere a disagio l'ospite, ma non c'è da preoccuparsi, lo fa apposta.
Sì, lo faccio assolutamente apposta.
No, Gianluca è che aveva preso troppo acuti il fosforo da piccola. Darsi la roba, se no non se la ricorda.
Assolutamente. La presentazione non sto neanche a farla, dico giusto due cose: film con Corbucci, Thomas Millian, Bud Spencer, protagonista con Peruscao, au, del drive-in. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che state ascoltando in queste... Non dire così. Dai, cominciamo subito, alla brutta. Quanto è difficile far ridere, Margherita?
Ma è difficile, non lo so, perché è naturale. Cioè, io sono una che ha sempre voglia di ridere. Anche adesso non è un momento molto... Però io riesco a sdrammatizzare, forse sempre così. Quindi... per me è normale, anche se io veramente volevo fare l'attrice drammatica, io ho fatto l'accademia, quindi quando mi ha visto Macario ci sono stata malissimo, perché lui mi ha detto: tu vuoi fare l'attrice drammatica con quella faccia lì? Hai una faccia che fa ridere? Subito ci sono rimasta malissimo, ma forse aveva ragione.
Ma infatti una delle protagoniste che hai fatto nella tua vita è stata Wanda. Che io dico sempre Wanda
di Camera Caffè. Sì.
Quanto è stato bello e anche un po' difficile fare magari quel personaggio.
Sì, è difficile perché contrariamente in televisione di solito parti che poi se sbagli lo rifai perché è registrato. Anche qui teoricamente, ma siccome c'è una telecamera fissa e il dramma è quando tu per esempio arrivi verso la fine della scena e devi dire una battuta sola, quindi cominci fuori a dire non devo sbagliare, perché se sbagli non è che devono ricominciare tutti da capo, oh, sì. Quindi penso che i tuoi colleghi ti possono anche uccidere, no? Certo. Quindi hai questa cosa che dici non devo sbagliare, non devo... e ti ripeti questa frase all'infinito, no? Ed è proprio quando entri
la famosissima comparsa che non sa come dice, funziona,
quindi qui è la stessa cosa, quindi diciamo che però siamo un gruppo di amici, quindi abbiamo lavorato bene tanti anni. E...
immagino. Ma sei, ti senti più televisione, più teatro, più cinema? Cosa ti appartiene? Ma, di più?
È tutto. Io sono la che, anche perché uno sono una che si annoia, quindi deve fare sempre, e mi piace sempre mettermi in discussione, quindi ogni volta, e penso che questo è quello che ti fa mantenere giovane, purtroppo esteriormente no, ma dentro io mi sento 15 anni, quindi ho ancora questo entusiasmo, questa voglia di fare. Per me non è mai diventato lavoro, cioè come non ricordo una volta aver detto magari che barba, devo andare a fare lo spettacolo, non ho voglia, perché per me è sempre, quindi quando entro in scena mi diverto talmente tanto. E perché poi c'è questo passaggio fra l'attore e il pubblico, no? Ovviamente questo parlo di teatro, quindi c'è questo passaggio e senti l'amore del teatro. Magari mi aveva detto, quando entri in scena devi pensare, vi amo, eccomi qua. Dice, c'è una predisposizione proprio di un passaggio, vedete poi le cose più comiche, eccetera. C'è proprio questo passaggio, quindi senti l'amore, l'abbraccio del pubblico.
Certo. Io sto per dire una cosa che mi sembra quasi un insulto, perché noi siamo quasi colleghe, perché io ho studiato 2 anni con il nostro...
Michela.
Non sono io che l'ho picchiata.
Michela, vada che si chiama Sottosopra.
Mi ha picchiato, dice siamo colleghe, dice la Fumero è anche violenta, no.
No, ho pensato io.
Michela.
Ci picchiamo,
Cioè... voglio dire, si chiama Sottosopra il programma, non sparami, cioè voglio dire non sparare stupidaggini, per favore.
No.
Ok, grazie Luca.
Ma siete perfidi, sì, ma veramente
ma sono peggio di me.
Sì.
Senti, io comunque...
ma perché noi della bilancia siamo buoni e tutti si approfittano, appunto, della bilancia.
E comunque io su un palco ci sono salita, e anche più di una volta.
Brava,
cui, ecco.
Brava, bene, bene.
Quindi siamo
bene.
Quasi colleghe. Tia.
Sì, certo.
E, oltretutto io ho studiato con il nostro comune amico Diego Casale,
mi ha insegnato
un tot di cose. Adesso, visto che siete delle brutte persone, mi sono dimenticata la domanda. Ecco, non va bene questo.
Questa è la vecchiaia.
No. Adesso mi è ritornata.
Sei emozionata.
Mi è ritornata, Io dico sempre che il pubblico deve dare.
Sì.
Perché io devo ricevere qualcosa, perché certo, come dicevi tu, è uno scambio. È uno scambio così. Ma c'è stata una volta in cui proprio tu dicevi, oh ma c'è qualcuno che mi guarda, mi fanno attenzione, sì. Oppure hai detto ma che vadano tutte
quel paese. Mi è capitato una volta con un pubblico, pensate a fare uno spettacolo comico nel silenzio più completo. E allora esco fuori e dico, ma al pubblico c'è? Dice sì, è tutto esaurito. Cavolo. Nel silenzio non hanno mai riso. Al finale hanno fatto applausi che saranno durati 10 minuti. Ha detto qua si usa così. Quindi rido. Io dico al pubblico, chi ascolta questo, se andate a teatro a vedere uno spettacolo come, ridete forte! Non potete ridere! Non si sente!
Margherita assicura che non fosse un pubblico di sordomuti?
No, è questa cosa. Tante volte, perché infatti... io quando vado a vedere i miei colleghi, io sono una che se si diverte ride molto forte. E infatti mi hanno detto che dovrebbero scritturarmi, non sul palco, scritturarmi e seguire le compagnie, perché io rido tanto e se io comincio a ridere, ridono anche gli altri, perché il problema è che nessuno si osa ridere forte all'inizio. Allora di fare... questa è una risata. Di fai... tu ridi forte e ridono anche gli altri. Cioè, e anche perché deve essere... uno sfogo, deve essere un piacere, no? Se voi tenete la risata è come trattenere le lacrime, bisogna se ti viene da piangere devi piangere, le emozioni bisogna tirarle fuori, quindi tirate fuori le emozioni, ridete e se non vi fa tanto ridere cercate di ridere lo stesso.
Comunque secondo me in quel caso che ti ha detto che è tutto esaurito, era esaurito il pubblico, era esaurito la sala, probabilmente, in quel caso.
No, il dramma è quando io vado a vedere degli spettacoli, perché io non so ridere, comando. Cioè so ridere se recito, ma se vado a vedere uno spettacolo, se non mi fa ridere non è che posso ridere. Yeah. E allora dice che dietro le quinte dico, la Fumero non ride. E questo dice quanto tutti.
Una sentenza.
La Fumero non
ride. L'ago della bilancia degli spettacoli.
Sì, sì, difatti, io anche quando provavamo, anche in drive-in, eccetera, provavano sempre davanti a me le scenette, perché dici io sono l'italiano medio, cioè l'italiano medio. Se io rido, ride anche il pubblico, cioè, no, televisivo. Se io non rido, non rido neanche. Se lo fate troppo intelligente, troppo... cioè, no. Infatti dice, sentiamo l'italiano medio. Io rido, se io rido, va bene.
A questo punto posso fare una domanda?
Siamo amici. Sotto sopra, scusa Gianlu, siamo attivissimi di sapere... Quindi chi è che faceva ridere di meno tra i video?
Oh, beh, facevano ridere tutti. Facevano ridere tutti, anche perché io mi divertivo come una matta, perché io dovevo anche perché di solito certe scenette le provavano da me per vedere come... Però poi quando si registrava non era tutto così, perché gli scherzi erano veri, cioè... E c'era una trama, poi vedevi gli occhi, quando vedevi gli occhi dei colleghi che stavano diventando lucidi, lucidi, ti aspetti che ti facessero qualcosa. Ti facevano sempre dispetti per queste cose qua. E poi, siccome quello che andava in scena era solo una parte della giornata, perché nella giornata e ci cascavano tutti perché ti prendevano in giro, perché poi era una cosa corale. Se tu dicevi, ti hanno detto qualcosa, tutti, è vero, è così, e tutti improvvisamente diventavano tutti complici, e quindi ci cascavi, tutti ci cascavano, cioè era una cosa normale, quindi ogni giorno c'era qualcuno bersagliato.
Chiedo una cosa io, Gianluca, poi faccio fare la domanda a te. Mi ricordo di aver letto sulla tua biografia, sul tuo sito, di una volta che dovevi fare una cosa con Enrico Berlusconi, e che era con una frusta finta.
Sì, ti
prego, raccontala, perché lei
allora,
ce la faceva.
Sì, perché io siccome sono, come dicevo, sono una bilancia, e qui c'è la testimone, che noi bilance, noi ci crediamo. Se mi dicono una cosa, io sono anche abbastanza ingenuo, quindi non essendo perfida, non riesco a capire la perfidia. E mi ha detto Antonio Ricci, nel Beruscao dovevo frustare Berlusconi, e mi ha detto, loro la frusta, quella di cuoio, l'hanno tirata su, cioè era tutta arrotolata, e hanno messo delle cose di lana, e mi ha detto Ricci, mi raccomando, devi fare velocissimo, perché sennò anche in televisione si vede che è finta. Quindi, e io naturalmente ha detto di fare così, quindi velocissimo, tanto tenevo Berlusconi che faceva dei salti, avete presente, tipo atleta, no, quando saltano così, il salto in alto, e io cercavo di scappare, e io lo tenevo con tutta la mia forza, intanto pensavo, mamma mia, qua quanto bravo è Berlusconi, è da Oscar, e intanto continuavo a frustare con tutta la mia forza. Quando è finito, lui aveva tutti i lividi sulle gambe, cioè, perché hanno slegato, ma io...
Però,
no, hanno slegato la frusta vera, quindi c'era quella di lana, ma io la davo. E io pensavo, e questa una volta, la seconda volta, perché ci cascavo sempre. Seconda volta dovevamo fare, lì invece non era nel Beruscao, era nell'interno del drive-in, e mi hanno detto, tu devi passare e devi dare una bottiglia sulla testa, rompere la bottiglia sulla testa di Enrico. Allora, chiaramente, le cose televisive o cinematografiche, le bottiglie sono di zucchero,
certo.
No? Quindi, e allora mi dice anche lì Ricci, mi raccomando Margherita, non fare solo tic, perché sennò va in frantumi e si vede che non è vero. Parti proprio da dietro, oh, così dando pum sulla testa. E io anche lì parto così e lo do sulla testa. E infatti si è rotta, cioè, vedo Enrico che ondeggia, ondeggiava. Anche lì io dico, ma quanto va? Finisce la scena, tutti applauso, bravo. E lui era tutto ferito, perché lì non aveva la parrucca del Beruscao, ma i suoi pochi capelli, quindi era tutto ferito in testa. Allora io mi sono messa a piangere, perché mi sono sentita talmente... io non volevo fargli male, capito? Non avevo capito, perché poi mi hanno spiegato, dopo anni, che avevano messo una bottiglia diversa davanti, cioè perché Margherita prenderà questa. E quindi era tutto programmato. Allora io mi sono messa a piangere, allora che mi va a prendere una sedia, mi hanno portato dell'acqua, no? Tutti attorno a me, mentre Enrico, mentre con il fazzoletto si teneva la testa, diceva: non piangere Margherita, non mi sono fatto tanto male. A un certo punto dice: ma scusate, ma sono io quello ferito, perché siamo tutti attorno a Margherita.
Fantastico.
Sempre, l'altra volta, sempre invece, questo nel Beruscavo, sempre che va la parrucca, e c'era lui doveva fare, io facevo la padrona di questa fazenda e quindi ero violenta. Allora dovevo, c'era una noce di cocco e un ananas. Io giocavo prima mentre aspettavo questa ananas di gomma e mi ha detto. Anche lì il regista dice: non prendere quello di... prendi la noce di cocco che è più bella, e quando prendi, quando registriamo, prendi. E io l'ho presa anche questa qua, patapum, questa era una noce di cocco vera.
Oh,
e io credevo, credevo fosse di gomma come l'altra, ecco perché me l'hanno messo vicino una, dice prendi quella, e io, e allora difatti poi avevo detto Enrico, ma me l'hanno detto. E lui dice: perché se ti dicono di uccidermi, tu mi uccidi.
Io spero vivamente di avere Enrico ai nostri microfoni. Voglio sentire.
Se ti dicono di uccidermi, mi uccidi. E sono arrabbiato. E dico: me l'hanno detto.
Vai pure, Gianlu.
No, volevo chiedere una cosa, perché poi in quel periodo lì io sono legato a Drive-In, perché giustamente... quanto avevo? 13-14 anni, per me era un programma geniale. Ma mentre lo registravate, vi rendevate conto di registrare un programma che sarebbe diventato comunque il simbolo degli anni 80, oppure
no,
era veramente una festa?
No, tanto è vero che noi abbiamo cominciato non sapevamo neanche che cosa avremmo fatto. E poi ce ne siamo accorti quando è andato in onda, perché... e chiaramente è cambiato, l'Italia si bloccava quando c'era Drive-In, c'era, quindi c'è stato questo successo anche da parte nostra, incredibile, cioè non potevamo neanche più girare per la strada, cioè, quindi è stato un successo grandissimo, bello. Infatti mia mamma era molto contenta, noi abitavamo proprio qua vicino, allora c'è un mercato vicino, e mia mamma quando andava a comprare tutti dicevano: è la suocera di Beruschi. E mia mamma, allora tutta cosa, perché tutti si bloccavano, mia mamma è diventata un personaggio, e lei diceva: ma io non sono cattiva come dice Enrico. Io... e ancora adesso un'altra cosa devo raccontare su Beruschi, perché fa proprio ridere, perché per la gente ancora adesso siamo veramente marito e moglie, sì. No? Allora siamo andate a fare una serata 2-3 anni fa in Sicilia, e lui viene accompagnato nell'albergo dal direttore, lo porta a vedere la stanza, e lui guarda, vede le mie valigie, dice: ma quelle sono valigie di Margherita? Dice: sì, appunto. E lui fa: ma Margherita non è mia moglie. E lui dice: perché? Avete divorziato?
Quando la finzione supera la realtà.
Ma tutti siamo convinti.
Io quando vado da qualche parte dice: Enrico dov'è? Ma non è con me, è con sua moglie. Ma lui dice: e Margherita è casa sua.
Spesso la povera moglie di Enrico. Vabbè, ma ci credo.
Una volta invece dovevamo fare, facevamo sabato al circo, un servizio fotografico, e doveva fare Enrico con la moglie vera e con Margherita. E allora, però cambiando i ruoli, se sua moglie vera era col boa, così, e io da casalinga. E abbiamo preso un taxi, quindi lui si è seduto davanti vicino al taxista e io sua moglie dietro. E non ci siamo accorti che abbiamo sempre criticato Enrico. Lei mi diceva: tu lo sai, è pesante. Dico: lo dici a me che sto 8 ore con lui tutto il giorno. E lei dice: ma tu devi vederlo un attimo. Insomma, fatto sta che non arrivavamo più per fare. E quando siamo arrivati, con Enrico che faceva la faccia distrutta, no? Quando siamo arrivati, il taxista non ha voluto essere pagato, perché ha detto: ho fatto un giro molto lungo per Milano perché mi stavo divertendo. Dice: non posso chiedere.
Quando ti ricapita,
no, veramente.
Ma tra tutte le persone, i tuoi colleghi con cui tu hai lavorato, senza star lì a far nomi se non vuoi, ma anche in generale così, ce ne sarà stato uno che ti ha fatto dannare particolarmente, che dici, ma non c'è la prossima volta?
No, devo dire di no, perché come ti ho detto, io essendo bilancia, è difficile, che non... io dico sempre, io ho il mio orticello, io non invado mai l'orticello vicino, e non devono invadere il mio, quindi cioè, ci deve essere un rispetto, che io rispetto tutti i miei colleghi e desidero essere rispettata, quindi se c'è rispetto, e la cosa, ti faccio una cosa, tu pensa, dicono che le donne non si va d'accordo, no, eccetera, noi, tutte le donne di Camera Caffè, ma tutte le attrici, costumiste, aiuto regista, truccatrice, eccetera, abbiamo su WhatsApp un gruppo. E noi ci mandiamo il buongiorno, buonasera, cioè nessun uomo, non abbiamo accettato nessun uomo, tutte le donne che lavorano a Camera Caffè, quindi noi ci mandiamo il coso quando ci vediamo, cioè, quindi c'è proprio, quindi Serena Utieri, c'è tutti, c'è proprio la cosa di grande amicizia, di grande volerci bene, e quando tu lavori che ti vuoi bene diventa una cosa piacevole, e quindi è difficile che uno, sei solidale. Poi quando fai questi lavori di gruppo, diciamo, di gruppo, e il successo viene fuori se è un gruppo che funziona. Se c'è una... si vede, e queste cose succedono anche a teatro. Se andate a vedere uno spettacolo dove gli attori sono amici, ci vogliono, c'è un passaggio maggiore che se loro fingono o se si fanno le cattiverie. Il pubblico non sa spiegare che cos'è. Però ci sono degli spettacoli che ti porta proprio, che diventi come amica anche con gli attori.
Certo.
Perché tra di loro c'è questa amicizia, questa solidarietà. In fondo il successo deve essere di tutti.
Sicuramente sì.
No.
Sicuramente sì. Ma visto che noi siamo sotto sopra e tu hai scritto anche dei libri.
Scritto dei libri, certo, quella siamo una grande scrittrice. ho raccontato queste cose anche dietro le quinte, quindi ho raccontato delle cose che sono successe sia in teatro che nel cinema. Per esempio, io sono molto miope, no? Proprio quasi accecata, e ho girato con Thomas Millian, la squadra anti-gangster, abbiamo girato a Miami nelle paludi, e io dovevo guidare, se quelle cose, non so come si chiamano,
sull'acqua,
no? e quindi ero un po' preoccupata perché avevo visto che c'erano dei coccodrilli, e mi hanno detto stai tranquilla, abbiamo messo delle reti e non ci sono. Allora io salivo, scendevo, allora non c'erano ancora i telefonini, io avevo la mia macchina fotografica, ho detto all'operatore mi fai la foto mentre sono, e infatti mi fa la foto, io sono arrivata poi in Italia, l'ho sviluppata e si vede io tutta sorridente, sotto di me sta passando un coccodrillo.
Oh,
allora ho telefonato Bruno Corbucci e dico ma Bruno, ma c'erano i coccodrilli? Dice non te l'abbiamo detto, perché sennò non saresti stata così naturale. E dico ma sì, ma e se io cadevo? Lui dice ma eravamo assicurati.
E
pensate, dopo 4 anni sono tornata a Miami a girare Cane e Gatto con Bud Spencer e Thomas Miglia, e la troupe americana parlava ancora di questa attrice italiana che girava in mezzo ai coccodrilli senza battere ciglia, e io naturalmente non ho detto sono accecata, no? E io ho detto ma noi attrici italiane siamo così, non abbiamo paura di niente.
Grande. Comunque è un'esperienza, perché la squadra anti gangster 78.
Sì. Abbiamo fatto squadra, 78... ho fatto squadra, no, 78 squadra antimafia. Poi a fine anno è uscito poi nel 79 Squadra Anti-Gangster. Allora, Squadra Anti-Mafia, quindi pensate io, così, allora adesso si è abituati a girare, si è abituati anche gli attori diversi, ma una volta un'attrice che faceva teatro a Torino, pensare di andare in America era qualcosa di fuori. Infatti, quando ho fatto il primo film, sono andata a New York, io mi davo i pizzicotti alla sera, dicevo adesso mi sveglio nel mio letto e non è vero che sono qua, perché è stata una cosa talmente, talmente diverso, era una cosa per un'attrice torinese non era facile, no? E quindi sono fortunata, ma io sono fortunata perché io faccio anche le magie, faccio delle magie, e perché io penso che la positività te la devi tirare. Questo che io dico, vado d'accordo con tutti, non solo perché sono buona, perché se tu hai un'antipatia o tiri fuori, tu tiri fuori della negatività che ti torna contro. Se tu invece sei positiva verso tutti, positiva verso, cioè questo che io mando fuori mi ritorna anche. E se mi fanno invece qualcuno che non è, io faccio come un muro e la negatività non va via. Quindi se uno pensa le cose positive e tu vuoi una cosa positiva, la ottieni.
Certo, certo.
Almeno, speriamo.
Tutto è giusto.
E questa è la cosa. Se tu tiri fuori questa negatività, ti torna. Se tu tutte le energie devi farle a fin di bene per la... magari io facevo per la mia carriera, a fin di bene per me. Se io invece mi metto a pensare ad altri, questo perché fa quello, quello è più fortunato di me, penso che lo spreco delle mie energie che invece vanno incanalate per la vita mia. Io degli altri non me ne importa niente. C'è stato, certi hanno fatto più carriera di me, più famosi, ma non me ne importa niente. Io sono contenta di quello che ho fatto, quindi sono contenta di quello che faccio. E non ho mai pensato, penso che il dire guarda quello, guarda cosa l'hanno chiamato, io non sono stata chiamata, queste cose qua porta male.
Concordo pienamente, signori, una grande lezione di vita per gli ascoltatori di Sottosopra. Sì, ma hai attraversato una, non un'epoca, forse più epoche, sì, di comicità, sì, perché sì, partendo da Macario arrivare, sì, ad adesso. Cosa è cambiato? Perché noi abbiamo attraversato una comicità di teatro, quindi sì, Macario, post-Macario, per arrivare in televisione.
Allora,
quindi
diciamo...
cinema, televisione, e poi siamo tornati a una specie di comicità teatro-televisivo.
Sì, perché diciamo che sono modi diversi di recitare. Io, come ho detto, ho fatto la scuola e la mia insegnante, io ho due insegnanti bravissimi, ma la mia insegnante, Carla Pescarmona, lei aveva frequentato l'Actor Studio e quindi noi abbiamo già avuto un tipo di recitazione che era diversa da quella teatrale dell'epoca. Tant'è vero che io all'epoca a qualcuno piacevo, ad altri non piacevo proprio per niente, perché recitavo in un modo diverso. Noi si entrava già il diventare la persona. Io quando faccio un personaggio, le battute sono le ultime cose che imparo. Prima devo pensare questo personaggio come vive, che amicizia ha, che cosa, che vita ha fatto. Quindi mi sono costruita tutto un percorso. E io parlavamo prima di Wanda. Quando ho fatto Wanda, io arrivavo a Milano dove registravamo, mi vestivo da Wanda e io rimanevo tutto il giorno Wanda. Camminavo come Wanda, andavo a mangiare e tutti i miei colleghi mi chiamavano Wanda. Quando finivo, ecco la cosa importante che certe volte anche in America invece non fanno, perché questo farebbe molto male, il rimanere il personaggio poi ti prende la mano. Invece quando poi ti cambi, che hai finito, cambi e Wanda finisce. Ritorna Margherita Fumero, questa Wanda, però mentre ero lì è Wanda. Mi sono resa conto di essere così perché non me ne rendevo tanto conto quando mi ha fatto l'ultimo anno che l'abbiamo fatto per la Rai e mi hanno fatto vedere alla fine anche gli errori. Io errori, no, toccando ferro, non è che faccio molti, però lì stavamo per registrare, è andato, e io siccome avevo un po' male ai piedi avevo tenuto quelle ciabatte da albergo, quelle, sì, grandi, rosse, enormi, no? E stavo benissimo, però poi dovevo fare, lì non si vedeva perché sei con la macchinetta, cioè, certo, però poi dovevo fare tutto il corridoio, andare a prendere l'ascensore, quindi si sarebbe vista. Quando da il ciak, cioè, io mi sono resa conto che avevo, e allora mi sono resa conto che ho detto, invece di dire una persona normale, Margherita Fumero, avrebbe detto scusate, non ho messo le... Ho detto, oh, non mi sono messa le scarpe. Quando mi sono risentita delle robe, dico, ma ho parlato come Wanda. Oh, non mi so... Allora Luca e Paolo hanno messo le mani nel capelli, quindi, oh, no, non mi sono messa le scarpe.
E poi una cosa che si fa e si deve fare assolutamente, che sia teatro, che sia televisione, così, si va avanti, cioè un errore,
ah, sì,
si va avanti, non,
ah,
bisogna,
sì,
no, dire
ho sbagliato.
No, si va anche perché da un errore a volte nascono delle cose meravigliose che,
certo,
non si sono provate.
Certo, difatti se uno è, per questo che dico, però bisogna essere nel personaggio.
Sì, certo.
Perché se io non sono nel personaggio e so solo le battute, mi fa un cambiamento io sono di nuovo Margherita che deve sei mesi il personaggio continua a parlare così, quindi continui, vai a cosa vai a ruotare, ma sempre parli sempre come parla il personaggio, quindi è bello tutto, il cinema è bello, la televisione ed è bella perché il pubblico è molto diverso, no?
Certo.
In teatro ti bussano in camerino, dico complimenti signora, è stata molto brava, così. Questo in cinema non ti parlano, ti guardo da distante, dico è lei, e nessuno ti dice niente. In televisione invece ti battono sopra, ciao Margherita, ti ho visto ieri sera, una reazione diversa, ma è vero, ed è bello tutto, perché c'è proprio questa cosa. Chiaramente in televisione arrivi nelle case,
certo.
Quindi nelle case sei un'amica più che un attore, cioè sei un'amica, quindi diciamo che...
Sì, è tutto diverso.
Ciao Margherita!
Io so che non hai proprio un buonissimo rapporto con la tecnologia.
No.
No.
Questo proprio per niente.
Ma avessi la possibilità di imparare ad usare qualcosa, cosa preferiresti? Un telefono, un computer, una cinepresa, un'astronave, non lo so.
Forse l'astronave.
L'ho messa come ultima possibilità, ma...
Beh, dunque, io non guido la macchina, non vado in bicicletta, perché anche la bicicletta l'ho andata una volta sola, poi per fermarmi non sapevo togliere i pedali, perché poi ho paura di cadere, quindi per fermarmi sono andata contro il muro, cioè... Quindi... Non è tanto.
Per fermarsi,
e diciamo. Sono riuscita in camera caffè a farmi male, no. Con la... mi hanno fatto guidare, tipo proprio lì, guidato, dice, quello che guidano, che ha degli handicap, no? Quindi è una macchina fatta apposta. Sì. Sono riuscita, ho tolto il piede, sono messo il piede tra la macchina e il muro, quindi mi sono fatta, ma hanno dovuto accompagnare a Torino, mi sono fatta male a piede, non camminavo più, avevo un piede
non
che
penso.
Era
così, forte,
per quello che poi dopo tenevo le ciabatte, le scarpe mi facevano male, sono riuscita a farmi male, ho detto ma come fai a farti male? È una cosa che proprio ti deve risolvere.
Eh sì.
No, niente, neanche quello.
No, signor. Gianluca, vuoi fare una domanda anche tu? Altrimenti.
Sì, non è mai. È troppo bello ascoltarvi. Troppo bello.
Una grande chiacchierona,
No, ma è troppo bello. No, però una curiosità, sì, mi piacerebbe... A parte Beruschi, che è il mitico Beruschi, qual è stata la persona con cui è stato più bello lavorare?
Beh, io nel cuore ho Thomas Millian, quindi... A parte Macario, perché Macario è stato il mio secondo papà. Dico sempre, con Macario c'è stato un rapporto proprio di padre e figlia. Ecco, lui per me ha fatto una cosa, proprio l'ultimo spettacolo che ho fatto con lui, eravamo fuori Torino in un paese, lui nei ringraziamenti è venuto a prendermi, mi ha portato avanti con lui, con gli altri dietro, portato avanti, poi mi ha spinto avanti, lui è indietreggiato applaudendomi, per dire al pubblico, lei è la mia erede. Quindi queste cose qua, so che l'ha fatte solo Edoardo per suo figlio Luca, quindi non è in teatro, queste cose non le fa nessuno. Quindi è una cosa che non posso dimenticare. E invece Thomas Millian mi ha aiutato molto nella recitazione cinematografica. Infatti il primo film iniziano a fare così, fai così, e infatti pensavo, speriamo che sia buono, che mi voglia bene, perché sennò mi rovina. Invece aveva ragione, ci ha insegnato bene. Quindi lui è stato nel mio cuore e lo sarà sempre, ecco.
Certo. Io ho una sorpresa per tutti gli ascoltatori e per Margherita, per tutti voi. Senti un po' chi ti saluta.
Ciao Margherita, sono Diego!
Ciao Diego, un bacione! Ciao caro!
Ciao, che bello, sono contento di sentirti!
Anch'io! Ecco, dillo anche tu, io ho mai detto male di qualcuno, qualche collega? Mai!
Vero, ma sì, almeno io so che intorno a te, intorno a me, tutti ti amiamo tantissimo.
Grazie! No, perché sono amici, io voglio veramente bene, io voglio bene. E dicevo, il volere bene, questa cosa qua ti ritorna, cioè ti torna una positività, capito?
Ma poi hai aiutato tanti, insegnato tanti, insomma, c'è tanto affetto.
Grazie!
Per quanto mi riguarda è così, ma non so per certo di non essere il solo, anzi siamo in tanti a pensarla così, quindi...
Grazie Diego, grazie.
Abbiamo fatto la carambata.
Non me lo aspettavo, di fatto dice chi è, chi è. Anche, anche da parte mia, e speriamo un giorno di lavorare di nuovo insieme.
Assolutamente sì, speriamo presto. Assolutamente sì. Un abbraccio,
un bacione. Ciao, caro. Ciao,
grazie, Diego. Un saluto. Ciao, ciao.
Una bella persona.
Infatti, a volte ritornano, ragazzi. Quindi,
vedi, sì, sì, quello, che, quello che dicevo prima, certo. Se tu vuoi bene e vuoi bene agli altri, anche gli altri vogliono bene a te.
Ha voglia, ha voglia.
A me capita appunto anche con quelli di Drive-In, cioè anche con Greggio, con, che stiamo tantissimo, non ci vediamo, non è che ci telefoniamo, ci sentiamo. Però quando ci incontriamo parte l'affetto come se ci fossimo lasciati 5 minuti prima. Certo. Non esiste, ecco, quelle persone, io trovo che le persone a cui si vuole bene, non esiste il fattore tempo. Cioè tu puoi rivedere l'attore, proprio ho rivisto questo qui, un attore che erano 30 anni, noi avevamo fatto insieme un film ancora con Thomas Miglia, 30 anni che non vedevo più, e vederlo e rivederlo mi ha fatto un piacere come se l'avessi salutato due minuti prima, ecco, quindi l'affetto rimane,
certo, sempre. Bene Margherita, siamo arrivati alla nostra ultima,
sì,
domanda,
va bene,
che è uguale per tutti, tu sì, devi sapere questo. Prima ti chiedo ancora un'ultima cosa, sì, una cortesia. Lancia un appello per questo mondo dello spettacolo che in questo periodo è così maltrattato e dimenticato.
Beh, sì, io in certe cose vado un po' controcorrente, nel senso che tutti dobbiamo capire che è una pandemia, quindi dobbiamo fare attenzione, si dice, perché magari nel calcio, ma nel calcio hanno le possibilità e tutti fanno il tampone 2 volte alla settimana. Allora, parte il pubblico che possiamo mettere poca gente, e allora se metti poca gente in un teatro piccolo non riesci a capire, questi non si salveranno mai. Quindi tu apri un locale per metterci 50 persone, quindi sei in passivo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda gli attori. Allora, se tu fai un monologo, sei da solo e stai bene. Ma dietro le quinte, noi attori, certe volte siamo 14-15 persone, dietro le quinte ammassati. Allora, a un certo punto... pensiamo anche alla nostra salute. Allora, se voi mi dite che dobbiamo essere aiutati perché è un lavoro come tutti gli altri, quindi se gli altri hanno dei vantaggi dobbiamo averli anche noi, questo do ragione, ma aprire prima del tempo no, cioè dobbiamo essere riconosciuti come una categoria di lavoratori dello spettacolo, quindi hanno diritto ad avere delle sovvenzioni, ad avere delle cose da poter mangiare, perché se non possiamo mangiare, però questo non aprire tutto, noi non abbiamo le possibilità da poter fare 2 o 3 volte, io adesso ho fatto una pubblicità eccetera, io ho appena fatto il coronavirus, ero 10 giorni che avevo, e mi hanno fatto fare un altro tampone, ho fatto lo stesso un altro tampone, quindi è chiaro che dove c'è la possibilità, dove ci sono i soldi, tu fai tanti tamponi e allora se puoi tranquillo, lavori senza mascherina, sei tranquillo, ma immaginate, voi non potete sapere come nel teatro piccolo dietro le quinte ci trucchiamo tutti appassati, mettiamo tutta la roba ammassata, ma veramente quando io sento queste cose dico, ma in che mondo viviamo, ma in che mondo, e quello parlo con i miei colleghi, ma in che mondo vivete, ci deve lottare per poter avere dei contributi, non per aprire prima del tempo, questa è la cosa. Secondo me,
bravo,
più che giusto.
Esatto.
Grazie Margherita, perché questo è veramente un bell'intervento, perché chiarisce tante cose che a volte sento parlare un po' a sproposito molti. Grazie.
Dicono aprite, ma pensate, io capisco, un teatro grande, poi quando dicevano aprivano se non succedeva la cosa così per il Festival di Sanremo, poi io sono stata, sono 2000, tiene 2800 posti il teatro, se voi ne mettete 1000, questi qua manco si vedono, perché noi siamo andati una volta, se tu hai 1000 persone è un teatro vuoto, quindi ecco. E allora, ma se tu hai un teatro di 500 posti, mettiamo 400, certi sono anche di 300, e tu ci metti 50 persone, ma mi volete dire come si fa a vivere?
Certo.
Questo non, sei in passivo, perché tu la luce, i tecnici, cioè, e sei un teatro in passivo, quindi devi chiedere dei contributi chi fa questo lavoro.
Certo.
Questa è la cosa.
Perfetto, assolutamente concordo. Quindi ti faccio l'ultima domanda.
Sì.
Dai un voto alla tua esperienza di vita, al tuo progetto di vita, al tuo progetto lavorativo.
Allora, io do 10. Io sono soddisfatta di quello che ho fatto, dico, tornassi indietro rifarei quello che ho fatto, l'ho fatto sempre con grande amore, ho fatto delle cose magari più belle, altre meno belle, perché certe volte facendo questo di lavoro devi anche, però anche quando una cosa magari mi piaceva meno, che dovevo farla perché dovevo vivere, però ci sono sempre messo il cuore,
certo.
Quindi ogni cosa che ho fatto l'ho sempre, magari poteva essere una cosa più meno bella, un film meno bello, però io ci ho sempre messo il cuore. E l'ho sempre fatto come è la mia vita, è la mia vita. Tant'è vero che adesso quando c'è la pandemia, adesso faccio tutto bene, io avevo sempre detto che senza lavorare io avrei avuto 6 mesi massimo di quello, perché senza lavorare io muoio, no? E adesso poi cominciavo a stare male, dopo 2 mesi stavo male, dico, oddio, sto veramente morendo, sto morendo perché si avvicinano i 6 mesi, sto morendo. E poi invece ce l'ho fatta, però io trovo che bisogna sempre avere delle grandi speranze. Mai sento tanti miei colleghi, certe volte dicono no, non va bene, non si lavora. No, tu devi pensare, ce la faremo. In fondo, come quando si diceva si sta a casa ma siamo al caldo, abbiamo i termosifoni, siamo al caldo, meno male qualcosa si mangia, se non hai tanto mangerai pane e latte, però se, non siamo in trincea. Non stiamo facendo una guerra, c'è gente che ha fatto le guerre, quindi veramente io sono sicura che quando passerà questa paura, come dopo la guerra che la gente andava per le strade e si abbracciava e ballava, la stessa cosa succederà, quindi quando le cose andranno bene i teatri si riempiranno perché la gente ha voglia di andare, andrà a mangiare fuori perché la gente ha voglia di andare a mangiare fuori, quindi dobbiamo avere pazienza. Essere, non farci la guerra uno con l'altro, ma tutti siamo su una barca e tutti dobbiamo remare per cercare di arrivare a riva, e quindi non chi rema da una parte e chi rema dall'altra, cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, perché è la vita. Qui non c'è, quindi faccio una cosa, qui non si tratta di sinistra o di destra, si tratta della sopravvivenza. La sopravvivenza è vale per tutti, quindi in questo momento non ci sono più ideologie, c'è solo la fatto che dobbiamo salvarci. Questo è tutto.
È tutto. E allora diamo anche noi un 10 a Margherita. Devi fare. Gianluca, a te per la chiusura.
Bene, beh, guarda, chiuderò in un modo un po' strano questa volta perché voglio innanzitutto dire grazie a Michela perché ha portato in questo piccolo mondo podcast, penso, una persona vera e soprattutto bella da ascoltare, ma soprattutto bella anche da come persona. E ti ringrazio di questo, Michela.
Grazie, ci mancherebbe.
Questo te lo voglio dire. Grazie. E voglio ringraziare Margherita Fumero. Grazie. Che se veramente per me è stato un onore ascoltare questa puntata con tutti questi aneddoti, queste storie. Bellissimo. Grazie, grazie, grazie.
Grazie a voi.
Dai di diabete.
Scusatemi se sono un po' chiacchierona.
Vai tranquilla.
È stato bellissimo. No, ma oggi volevo proprio chiudere così perché proprio mi ha dato questa sensazione, questo episodio. Mi è piaciuto.
Così. È giusto.
Bene.
È un'emozione bellissima.
Sì.
Grazie. Saluto, a voi.
Ti saluto Michela, ciao. Ciao Luca.
Ciao.
E do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori su sottosopra.club, sui social, noi siamo ovunque e al prossimo episodio sperando di intrattenervi di nuovo e di farvi divertire. Ciao a tutti.
Au au au.